E quando uno Steiner ci racconta, c'è in queste conferenze una cosa interessantissima, che i presupposti ultimi per far saltare fuori da questo Francesco d'Assisi questa cosa meravigliosa della sua vita, poi tutte le trafile col padre, eccetera, le conoscete, no? Le visioni che Francesco da giovane ha avuto, era cavalleresco all'inizio, ma poi le visioni, le parole che udiva, diciamo anche le comunicazioni a livello ispirativo, gli dicevano no, la tua vita non è quella di essere guerresco a livello delle armi esteriori, ma di essere guerresco con le forze del cuore, con le forze dell'amore. Quando Steiner ci racconta che il presupposto di questa vita di Francesco d'Assisi è una vita precedente, dove sul mare della Colchide, lui, questo futuro Francesco d'Assisi, era in una scuola iniziatica dove c'era una sintesi tra buddismo e cristianesimo, c'erano due gradini di iniziazione, il primo gradino era maggiormente, diciamo, condotto spiritualmente dal Buddha e si incentrava maggiormente sulla conoscenza. Il fenomeno Buddha è incentrato maggiormente sulla conoscenza, e poi il secondo gradino di questa iniziazione, a cui accedevano non tutti ma pochi, aggiungeva l'elemento cristico, l'elemento, diciamo, successo 500 anni dopo il Buddha, che a questa conoscenza, a questa saggezza del Buddha, il Buddha che aveva portato, diciamo, la consapevolezza della necessità dell'amore, del Mitleid, della compassione e dell'amore, fenomeno Buddha. L'essenza del fenomeno Buddha è che il Buddha ha portato nell'umanità la consapevolezza dello spessore morale della compassione e dell'amore. Però, morto il Buddha, restava nell'umanità la domanda: sì, capiamo ciò che il Buddha ha detto, che non si può andare avanti nell'umanità senza generare in sé sempre più forze di amore e di compassione. Però gli esseri umani si dicevano a se stessi: ma il Buddha ci ha portato la dottrina, la teoria, la consapevolezza, i pensieri riguardo all'amore e alla compassione. Però è un conto sapere che è importante avere l'amore, e un altro conto trovare le forze dell'amore. Se il Buddha avesse portato nell'umanità non soltanto la consapevolezza, la dottrina, diciamo, importantissima, perché il pensiero deve sempre andare avanti, la coscienza deve sempre precedere alla dimensione del cuore, perché senza il pensiero non si muove il cuore, non si muovono le braccia. Se il Buddha avesse portato nell'umanità non soltanto la teoria, la saggezza, i pensieri che riguardano l'amore, ma se avesse immesso nell'umanità anche le forze reali dell'amore, se le avesse messe a disposizione, non ci sarebbe stato bisogno, 500 anni dopo, che l'essere del sole, l'essere intriso di forze di amore venisse sulla terra. Quindi il nuovo, il complemento vicendevole che c'è tra il Buddha e il Cristo, il cosiddetto Cristo, l'essere, lo spirito del sole, è che il Buddha ha portato, diciamo, ha reso consapevole il pensare umano della necessità delle forze, che è necessario che ci siano le forze dell'amore e della compassione, e 500 anni dopo l'essere del sole, lo spirito del sole, ha immesso nell'umanità le forze reali, non soltanto la teoria, dell'amore e della compassione. Il che significa che un Francesco d'Assisi, questa iniziazione nella Colchide è avvenuta naturalmente dopo il fenomeno del Cristo, e diciamo 500, 1000 anni dopo. Quindi nell'umanità c'era già stato il Buddha e c'era già stato il Cristo. Ora, questo Francesco d'Assisi, in questo tipo di iniziazione a due gradini, ha avuto la possibilità di confrontarsi con la consapevolezza, con i pensieri, con la presa di coscienza della necessità assoluta del bene morale, dell'amore, della compassione, che l'umanità non può andare avanti senza generare in sé, a partire dalla libertà, sempre più forze di amore. Poi, contemporaneamente, i pensieri di Francesco d'Assisi si univano sempre di più agli eventi di Palestina, avvenuti 500-1000 anni prima. E quindi questi, i pensieri dell'uomo che si uniscono, che ciò che gli esseri umani chiamano l'evento Cristo, adesso detto in parole un po' balbettanti se volete, ma il nocciolo della questione è questa, che la contemplazione, la meditazione di ciò che questo spirito ha detto 2000 anni fa, ma e più ancora di ciò che questo spirito ha compiuto 2000 anni fa, il modo in cui ha curato gli ammalati, dicendo non io ti ho curato, la tua fede ti ha salvato. Cioè ciò che ti rende sano è, sono le forze di fiducia nell'umano, nella natura umana che tu generi dentro di te. Allora il meditare su ciò che questo archetipo divino dell'umano ha detto e ha compiuto, soprattutto la sua passione e il suo modo di morire, queste cose non ve le può dire con questa chiarezza scientifico-spirituale la Chiesa Cattolica, perché era chiamata ad accompagnare l'umanità in tempi, diciamo, di fede, ma l'affermazione della scienza dello spirito sull'evento, quindi sulle parole e gli atti di questo spirito, che io adesso non voglio chiamare il Cristo, perché questa parola è fuorviante, parliamo dello spirito cosmico, che si è incarnato ed è vissuto 3 anni, un po' più di 3 anni sulla Terra, abitando in un corpo fisico, un essere umano che medita e rimedita su questi fenomeni, su queste parole, le capisce sempre meglio, sente sempre di più una connaturalità, non soltanto crea in sé la comprensione pensante della necessità dell'amore, ma il meditare su questi fatti, su questa passione, su questa morte, su questa resurrezione, genera forze reali di amore. E il generare forze reali di amore è il fattore morale del bene morale in assoluto. Non c'è nulla, ma proprio nulla, pensateci, che possa essere moralmente più buono, più vivificante, più edificante dell'umano che non le forze reali dell'amore. Schopenhauer diceva predicare la morale è facile, fondarla è difficile. Predicare la necessità come teoria, come bella teoria, che è necessario l'amore è facile. Molto più difficile è generare forze reali di amore. Forze reali di amore significa che la contemplazione del fenomeno puro dell'amore, quindi il concetto di ciò che è avvenuto 2000 anni fa, è che 2000 anni fa si è espresso il fenomeno puro dell'amore, quindi tutte le forze dell'amore, tutto ciò che l'amore può compiere come rafforzamento della libertà senza lederla, è stato compiuto archetipicamente 2000 anni fa. La meditazione continua, che ama questi eventi, questi archetipi dell'umano, genera negli arti, nel cuore, nelle in tutto il corpo, forze reali che muovono gli arti in direzione di mettersi a servizio nell'umanità per dare a ogni essere umano sempre più possibilità, sempre più strumenti per camminare sulle vie della libertà e dell'amore. Quindi la domanda della morale è, la domanda più importante della morale è, come si fa a generare nell'umano, come faccio a generare in me forze reali, operanti di amore? A questo punto supponiamo che riusciamo a spiegare in qualche modo come è saltato fuori un fenomeno di eccezione assoluta come un Francesco d'Assisi. Ci resta ancora di più l'altra domanda: e perché un poveraccio qualsiasi, perché un delinquente qualsiasi, di tutte queste forze reali che un Francesco d'Assisi aveva, non ha quasi nulla? Riferito a noi, perché lui così tanto? Perché lui ha ricevuto tante forze di amore e io così poche? Sono meno umano io? Non ho anch'io la natura umana né più né meno che lui? L'amore divino fa delle preferenze? Dire che le differenze che ci sono nel livello evolutivo, diciamo, dei cammini dell'amore, sono dovute al fatto che un Francesco d'Assisi ha omesso molto di meno ciò che è possibile alla libertà e all'amore, e il delinquente ha omesso molto di più, non basta da solo a spiegare una differenza così abissale. Dietro, diciamo alle spalle di ogni restare indietro, c'è un mistero di sacrificio, c'è un mistero di offerta, dove l'io superiore, ancora prima di nascere, posto di fronte a certe possibilità evolutive che non si possono dare in modo uguale a tutti gli esseri umani, perché se l'evoluzione... Se ci deve essere evoluzione nel tempo, è chiaro che ci deve essere una differenziazione tra, ci devono essere alcuni che vanno più avanti, che precorrono i tempi per prepararli, per renderli possibili, e il grosso dell'umanità segue. Allora la domanda è: perché io appartengo alla massa e non sono uno di quelli che, come dire, sono andati più avanti? Non è un'ingiustizia, l'amore non compie ingiustizie. Supponiamo, lo metto in un'immagine, supponiamo che ci sono 2.000, 5.000 spiriti umani che stanno per nascere. Allora, qui c'è la soglia della nascita e qui, prima della soglia della nascita, ci sono... tanti spiriti umani che dicono: noi siamo tutti lì che stiamo per nascere, vogliamo tutti nascere in quell'anno, l'anno 2007. Vogliamo tutti nascere nell'anno 2007. E adesso, ancora prima di nascere, tutti quanti, 1, 2, 3, 10.000, 100.000, devono già scegliere, ancora prima di nascere, chi sarà il loro maestro. Il maestro che un bambino si piglia come maestro non è a caso, è stato scelto ancora prima di nascere. Allora questi 10.000 nascituri guardano sulla terra, qui c'è la terra dove si vogliono incarnare, la terra, e dicono: chi sarà il mio maestro tra coloro che sono incarnati sulla terra? E guardando sulla terra dicono: sulla terra ci sono maestri migliori, maestri più o meno in gamba, però in assoluto ci deve essere sulla terra il pedagogo più geniale di tutti. E loro, con questo sguardo sovrano, che è di una coscienza non ancora oscurata, dall'inserirsi dentro alla materia, sanno quale maestro su tutta la terra, non importa se in Inghilterra o in America o in Germania o in Italia, ma c'è un maestro o una maestra che è la più geniale di tutti. E si dicono, noi siamo 100.000. Possiamo mica dare a tutti 100.000 la maestra migliore di tutti. Nessuna maestra può fare scuola a 100.000 scolari. Chi se la piglia la maestra migliore? Supponiamo che poi di questi 100.000, 20, facciamo una scolaresca di 20, 20 diventano scolari della maestra migliore che ci sia. Come avviene questa decisione? Chi saranno questi 20? Chi ama di più lascia il meglio all'altro. Altrimenti non amerebbe di più. Quindi coloro che rinunciano, stavo cercando di spiegare il concetto difficile, perché è molto profondo, del sacrificio, della rinuncia. Coloro che non hanno questa maestra, non è perché sono meno evoluti o non sono capaci, ma dietro a questa, a questi 99.980 che non hanno, c'è il sacrificio di dare a questi 20 la maestra migliore. Ma non è soltanto perché questi 20 ne hanno più bisogno, perché sono più squattrinati. C'è anche il mistero, e questo complessifica le cose dell'evoluzione, che gli altri hanno forze di amore maggiore, quindi sono in grado di dare il meglio a questi 20. Adesso supponiamo che questi 100.000 dicono sulla terra c'è bisogno di un Francesco d'Assisi. Però se sulla terra sorgono 100.000 Francesco d'Assisi, allora non ce n'è nessuno. Il fenomeno Francesco d'Assisi è interessante perché è uno solo. Non possono essere 100.000. Perché l'essenza di questo fenomeno è proprio l'eccezionalità assoluta. Allora si tratta di dirsi, no? Per essere un Francesco d'Assisi bisogna dargli la possibilità, a uno bisogna dare la possibilità di andare molto avanti, non soltanto pianificando una vita, ma diverse vite. Allora chi ha dato a Francesco d'Assisi, a questo uno, la possibilità di andare così avanti? Tutti coloro che hanno rinunciato. Potenzialmente ogni uomo è un Francesco d'Assisi, potenzialmente. Altrimenti il creatore farebbe ingiustizia nei confronti dell'uomo. Però il fatto che questo e non altri sia diventato Francesco d'Assisi non è dovuto soltanto alla sua libertà che ha omesso di meno, ma è dovuto anche all'amore che è stato immesso in tutto l'organismo umano, per cui in tutto l'organismo umano, in tutte le nature umane, c'è anche l'amore che dà il meglio all'altro. Quando la mia mamma, noi eravamo 10 figli, no? Non c'era quasi nulla, però settembre, ottobre arrivava l'uva un pochino, quando la mamma dava il grappolo migliore, non lo teneva mai per sé, dava il grappolo migliore sempre magari al bambino un pochino più squattrinato, più malato dei 10, no? È perché se lo meritava? No, è perché è nella natura dell'amore di dare il meglio all'altro. E dando il meglio all'altro cresce ancora di più nell'amore. Quindi il paradosso dell'amore è che più si dà e più si riceve. Però l'amore, come primo gesto, dà. Quindi dietro a questo Francesco d'Assisi, che ha ricevuto tanto, tantissime forze di amore, ci sono infiniti esseri umani che hanno dato. Dai, vai tu. Ma come, potresti anche tu? No, vai tu. E allora cos'è l'amore di Francesco d'Assisi? È un amore di ritorno. È un amore che ripaga. È un amore che ringrazia. È come l'amore del Cristo che lava i piedi ai discepoli e dice: il fatto che io possa essere il Redentore lo devo a voi, che avete scelto per voi restare indietro, essere una umanità decaduta nel peccato, e questo mi consente di essere il Redentore. Senza esseri umani, bisogni di redenzione, non ci sarebbe il Redentore. E quindi la lavanda dei piedi si compie nel gesto della gratitudine. La lavanda delle piaghe dei lebbrosi, Francesco la compie nella gratitudine. A chi deve lui il fatto di essere andato così avanti nelle forze dell'amore? All'organismo dell'umanità, a cui appartiene. Cioè, ritorniamo al pensiero che nessuno di noi può diventare qualcosa senza il concorrere di tutto l'organismo dell'umanità, perché nessuno di noi ne è fuori, ognuno ne è dentro. Tutto ciò che io sono, tutto ciò che io sono diventato, lo devo a tutti gli esseri umani e va restituito. E l'amore restituisce. L'amore conosce soltanto restituzione, perché sa di aver ricevuto tutto. Nell'amore non ci sono conquiste nell'isolamento. Nell'amore ci sono soltanto scambi di doni. E ciò che Francesco d'Assisi ha prima ricevuto, dopo lo ridona, lo ridà. E si piega, si china su questi lebbrosi e dice: ma avresti potuto anche tu diventare un Francesco d'Assisi. E potenzialmente nella natura di ogni uomo diventare un Francesco d'Assisi. E perché non lo sei diventato? Perché volevo dare il grappolo d'uva più bello a te? Ah, e allora te lo riporto. È tuo, viene da te. Da dove le ha prese queste forze di amore Francesco d'Assisi? Dall'umanità. Dall'organismo spirituale dell'umanità. E quindi restituisce con gratitudine queste forze a coloro da cui le ha ricevute. Ripongo la domanda: come si ricevono forze di amore? Dando amore. Ognuno diventa più forte nell'amore, amando. E se poi noi chiediamo: ma come si ama? Guardati intorno, vedi un pochino ciò di cui gli esseri umani hanno bisogno, rimboccati le maniche, ce n'è da fare, dappertutto.